Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Vangelo di oggi, 33ª domenica del tempo ordinario, è dal capitolo 13, Vangelo secondo Marco, i versetti da 24 a 31. Comincia così il brano di oggi. In quei giorni, dopo quella tribolazione, e questo ci mette curiosità, qual è quella tribolazione? Dopo quella tribolazione è quello che aveva parlato prima in tutto il resto di questo capitolo, che viene subito dopo la lettura che abbiamo avuto domenica scorsa della vedova nel tempio che butta due spiccioli nel tesoro e il commento che fa Gesù chiamando i discepoli e quindi cambiando la prospettiva dei loro occhi, della loro visuale, da quella materiale a quella spirituale. E poi, mentre usciva dal tempio, così inizia capitolo 13, mentre usciva dal tempio, uno dei discepoli cosa fa? Guarda indietro e dice: guarda che bello, che belle costruzioni, quanta arte, quanta meraviglia, quanto lavoro, quanto... Difatti era meraviglioso il tempio allora e diventava sempre più bello. Aveva costato 46 anni per la costruzione e ancora non era del tutto finito. E Gesù allora ha preso l'occasione per dire: vedete, vedi a quel discepolo, vedi queste cose così grandi e belle, vedi la Basilica di San Pietro com'è grande e bella, o quella non so di dove, del vostro paese, no? La più bella che c'è, non sarà lasciata qui pietra su pietra che non venga distrutta. Cioè Gesù vuol di nuovo spostare l'attenzione del discepolo dalle cose materiali a quelle spirituali, a quelle eterne, a quelle a cui dobbiamo abituarci a guardare sempre. E allora prende l'occasione, mentre stava sul Monte degli Ulivi, seduto di fronte al Tempio, lo interrogano di nuovo e gli dicono: quando è che succederà questo? Che non resta più, se non resta pietra su pietra, vuol dire che ci sarà un'occasione che vengono buttate giù le pietre. Quando sarà? Sapete la prima cosa che Gesù dice in risposta a questa domanda? La prima cosa è: badate a non lasciarvi ingannare. Ecco, qui di nuovo tenete il vostro sguardo fisso sulle cose più importanti, quelle che restano, non quelle che passano. Badate di non lasciarvi ingannare. Molti verranno e diranno: sono io, non credeteci, non andate lì dietro, eccetera. Ci saranno gli ingannatori, ci saranno quelli che predicano falsamente, falsi, ci saranno guerre, rivoluzioni, eccetera, eccetera. Tutto il capitolo, adesso io non ve lo leggo, casomai lo leggete voi, il capitolo 13, e Gesù continua ogni tanto a metterci: ma voi badate a voi stessi. E poi ancora, pregate che questo non succeda quando è più difficile muoversi d'inverno, che capiteranno, e annuncia un po' la distruzione di Gerusalemme, quella del Tempio, cose che avvengono. Però verrà anche, come avviene la distruzione di queste cose che adesso si vedono, verrà anche la fine del mondo, quindi il nostro sguardo deve essere sempre al di là. Ed ecco allora il brano che arriva per noi, che abbiamo letto oggi. Dopo quella tribolazione che ci sarà, E qui comincia una citazione del profeta Isaia, quindi cose vecchie, insomma, sì, però che sono dei profeti, quindi vecchie non vuol dire da dimenticare, ma invece a cui badare e tener presenti. Il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno del cielo, le potenze che sono nei cieli sono sconvolte. Cosa vuol dire? Tutte le sicurezze di questa terra, le sicurezze di questo mondo, le sicurezze materiali, sole, luna, stelle, le sicurezze, come si può dire, di abitudini, di filosofie, di ideologie, costruzioni dell'uomo, non ci saranno, non saranno più sicurezza. Diventa tutto un sconvolgimento. Però cosa succede allora? Allora, quando non sapete più da che parte girarvi, perché non c'è più niente di sicuro, non c'è più niente di stabile, allora quando non sapete più cosa pensare, cosa fare, allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Chi lo vedrà? Quelli che sono attenti a vederlo, quelli che lo conoscono. Gli altri si spaventano perché vedono una cosa mai vista e quindi prendono ancora più paura e scappano. Quelli che lo conoscono, quelli che lo aspettano, lo vedranno. Verrà con grande potenza e gloria. Quindi meglio di così non c'è. Lui comincia ad avere, ai nostri occhi, agli occhi di chi lo vede, comincia ad avere importanza. Mentre prima avevano importanza le cose materiali e le costruzioni ideologiche o filosofiche degli uomini o delle abitudini umane, adesso comincia ad avere importanza il figlio dell'uomo. Viene sulle nubi, è un'espressione dei profeti, anche questa del profeta Daniele, venire sulle nubi. Noi siamo quasi abituati dal Vangelo, perché c'era la nube sul Tabor, e c'era la nube, ci sarà la nube all'ascensione di Gesù. Vederlo sulle nubi cosa vorrà dire? Tanto in un modo nuovo, perché... E poi vuol dire che è qualcosa di divino, perché nella nube si nasconde la voce di Dio che esce dalla nube sul Tabor. E poi si nasconderà lui quando viene portato in alto. Quindi viene agli occhi la presenza, la sicurezza di Dio. Il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Il figlio dell'uomo è un richiamo per dirci che Gesù proprio anche nella sua umanità, non lo possiamo dimenticare, non è un qualcosa di etereo o di, ma è proprio il figlio che si è incarnato, figlio dell'uomo. Quindi Gesù, con grande potenza e gloria. Gloria richiama ancora la presenza di Dio, manifesta la grandezza, la bellezza, la santità di Dio. Egli manderà gli angeli, non si dimentica di quelli che lo hanno ascoltato. E questa per noi è la cosa bella. Manderà gli angeli. Dove li manda? A radunare i suoi eletti dai quattro venti. Quindi dovunque si trovino, quindi non devi preoccuparti se tu sei qui invece che là. Se tu sei al tuo paese invece che a Roma o che a Gerusalemme, non preoccuparti, perché gli angeli vanno ai quattro venti, radunano i suoi eletti. Ve l'ho già detto nell'omelia, eletto è una parola greca nel Vangelo e l'ha lasciata tale quali, eclectoi sarebbe, che vuol dire raccolti, ma tirandoli fuori, ci sono tanti, tanta gente, ma non vengono tutti, ma solo quelli che hanno risposto quando sono stati chiamati. Quindi quelli che hanno ascoltato la voce del Figlio dell'Uomo, quelli che hanno seguito Gesù, possiamo dire, quelli che sono stati i suoi discepoli, gli eletti, quelli che hanno preso la decisione di non andare dietro a quel che fanno tutti, a quel che sono, quel che pensano tutti, ma quelli che hanno cominciato a seguire, a pensare come Gesù e a seguire il suo cammino. Radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Cosa vuol dire? Che ci stanno i vivi e i morti. Quelli che sono ancora qui su questa terra e quelli che sono già passati da questa terra. Non importa da dove sono, quando, come, dall'estremità della terra all'estremità del cielo. Questo può richiamarci quello che dice nell'Apocalisse, quando Giovanni nella sua visione vede una moltitudine immensa che nessuno può contare. Tutti seguono il Signore. Quindi tutti quelli di tutti i tempi che hanno ascoltato e ubbidito al Figlio dell'Uomo. A questo punto Gesù fa un discorso più semplice e più banale, diciamo, guardatevi intorno, no? Voi preoccupati di quando verrà, perché risponde alla domanda del discepolo che aveva, dei quattro discepoli che a un certo punto sul Monte degli Ulivi si sono messi d'accordo in quattro: Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea, due più due fratelli, lo hanno preso in disparte e gli hanno fatto la domanda quando e come sarà, quando sarà sta roba. Adesso dice, adesso finalmente risponde un po' con una parabola, ma risponde come per dire la risposta la dovete vedere voi. Quando accadrà questo? Fate attenzione. Come siete capaci di fare attenzione e dire adesso viene la primavera, adesso viene l'estate, quando vedete le primule puntare sull'orlo delle strade, dite sta arrivando la primavera. Quando vedete le gemme o i fiori o frutti, i primi frutti, e dite adesso è estate, anche se non avete sotto mano il calendario, quello calendario è il più sicuro, sta arrivando l'estate. Allora, dice Gesù, guardatevi attorno a voi, quando vedete, imparate dal fico, no? Così anche voi, quando vedete accadere queste cose, cioè che tutto va, che non si sa più cos'è, cosa non è, quando ci sarà questa confusione e guerre, rivoluzioni e tutto quello che aveva detto prima, quando accadranno tutte queste cose, sappiate che Egli è vicino. Non dice, allora andate a nascondervi, andate nel rifugio antiaereo, no? Sappiate che Egli è vicino. Ecco, ancora Gesù vuol portare lo sguardo dei discepoli a Lui, a tenerlo presente sempre, come l'aveva detto con altre parabole anche, no? Che quando il padrone va e quando torna i servi devono essere lì pronti che pensano a lui, che allora si comportano secondo la sua scuola, secondo il suo insegnamento. Se non pensano a lui, allora cominciano a fare gli egoisti e egocentristi, a trattare male gli altri, e allora riceveranno il castigo invece che il premio. Così anche voi, quando vedete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino e alle porte. Quindi preparatevi alla festa. Quando le cose di questo mondo non sono più sicure, lui è sicuro. Vi potete appoggiare con maggior sicurezza e serietà, vi potete appoggiare a lui. Sappiate che egli è vicino. È bello questo, che Gesù continua a sollecitare i discepoli a essere attenti a lui. Badate a voi stessi, l'ha detto più volte, non credete a quel che dicono, anche se sembra che dicano cose importanti, eccolo qui, eccolo là, non andate lì dietro, non badate a voi stessi, avete il discernimento, badate, sappiate che è vicino alle porte. E allora ancora, in verità io vi dico, quindi è una parola sicura, non vi inganno, in verità io vi dico. Siamo abituati a questa espressione che c'è molte volte nel Vangelo secondo Matteo, ma anche qui Marco l'adopera anche lui varie volte. È come per dire, quasi un giuramento. I profeti dicevano oracolo del Signore, vi ricordate? Qui, in verità, io vi dico, perché è lui il Signore, quindi può dire io vi dico. È una parola stabile. Non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Qual è la cosa più importante di tutto questo che avviene? Se avete ascoltato, la cosa più importante di tutto questo che avviene è che i vostri occhi sono fissi su di lui e la vostra attenzione sono su di lui. Sappiate che egli è vicino. Quando qualunque cosa succeda di grave, di male a questo mondo, ecco, sapete che egli è vicino. Quindi la vostra attenzione si fissa sempre di più su di lui. E quindi non passerà questa generazione, vuol dire ogni generazione umana ha visto solo la nostra, noi è da 80 anni che non abbiamo la guerra in casa. Però di guerre ce ne sono, ne abbiamo assistito e le vediamo intorno, anche abbastanza vicine. Quindi questa generazione le vede le guerre, difatti anche noi abbiamo i nostri soldati in giro per il mondo, in luoghi e non sappiamo cosa fanno, ma comunque sono in luoghi di guerra. La guerra c'è. E le rivoluzioni e i ribaltamenti di tutto il modo di pensare, basta vedere adesso ultimamente, in questi ultimi anni, il ribaltamento del modo di pensare la famiglia, che ci voglio obbligare a pensare alle famiglie, no? Tipi diversi di, oppure alle faccende di gender o di chi vuol cambiare il proprio corpo, non più sono un uomo, voglio diventare donna e viceversa, sono sconvolgimenti per noi poco, perché siamo abbastanza come dire, stabili. Ma pensate ai nostri ragazzi o ai giovani, quelli sono veramente c'è uno sconvolgimento, non sanno più cosa è vero, cosa non è vero, cosa credere, cosa non credere, come sarà, come non sarà. Egli è vicino, sappiatelo. Adesso ci sono tutte queste cose, tra le guerre, gli sconvolgimenti nei cieli, cioè nell'andamento del mondo e del pensare degli uomini, sappiate che egli è vicino. Quindi noi ci mettiamo con maggior decisione, forza, sicurezza su di lui, quindi sulla sua parola. Non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. In ogni epoca c'è stato, pensiamo al secolo scorso, quanto non è avvenuto nei primi 50 anni. Le varie ideologie che hanno fatto rivoluzioni e per la Chiesa persecuzioni, basta pensare cos'era, 17 in Russia, 27 in Messico, 36 in Spagna e poi ancora in tutto l'est europeo e compresa anche l'Italia, perché c'è stata la guerra e ci sono state anche da noi persecuzioni, tutti i preti che hanno ucciso in Emilia Romagna, non lo si dice ancora per timore di svegliare, come si dice, rancori o cose del genere, ma ci sono stati. E poi continuano, hanno continuato, forse in modi meno appariscenti, ma e conclude così il brano che abbiamo letto oggi: il cielo e la terra passeranno. Qui per cielo non intende il paradiso, ma sia le cose visibili che le cose invisibili, sia le sicurezze fisiche che abbiamo, no? La terra sotto i piedi, sia le ideologie, le idee, i modi di pensare degli uomini passeranno. Quindi non prenderli mai sul serio. Sappi fondare la tua vita sia a livello intellettuale che a livello fisico, sappi fondare la tua vita su ciò che rimane. Le mie parole non passeranno. Quella stabile. L'aveva detto anche nel discorso della montagna, se ricordate, che la casa costruita sulla roccia è quella che resta, e la roccia è la parola, le mie parole. Anche qui dice, pur parlando di tutto di più, alla fine le mie parole, mie, cioè quelle di Gesù, non passeranno. E continua ancora con quel giorno e quell'ora, nessuno lo sa, quindi non state lì a curiosare. E se vi dicono qualcosa per sollecitare la curiosità, guarda che è qui, guarda che stiamo arrivando adesso, non badateci, perché nessuno lo sa. Quindi tutti quelli che dicono adesso il terzo segreto, il quarto segreto, quello che dice la Madonna in quell'apparizione che non si sa che valore abbia, no? Non si sa se fidarsi o no, ma ci sono tanti che prevedono e predicono queste grandi disgrazie e obbligano magari la gente a riempire la cantina e la soffitta di svaligiare tutti i negozi per riempire la propria stanza di robe da mangiare o di candele da accendere perché arriva questo e quello. Non badateci, non credeteci, fate attenzione, vegliate, perché queste cose nessuno lo sa, neanche gli angeli. Quindi non aspettatevi che ci siano messaggi di questo tipo. Neanche gli angeli le sanno. Addirittura Gesù dice, perché non continuino a fargli domande, neanche il figlio. Probabilmente neanche lui non le vuol sapere. Perché la cosa più importante quale sarà? Sarà il suo Calvario e la sua risurrezione. Quelle sì, sono cose a cui badare. Eccetto il Padre. Quindi stiamo nelle sue mani. Ci fidiamo di Lui. Quindi la nostra fede è sicura, è stabile, perché ci fidiamo del Padre che sa quando e come, e quindi Lui sa che siamo anche Suoi figli. Non sa solo queste cose. Quindi stiamo nelle sue mani e sappiamo di essere in buone mani. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì,